Un corso in miracoli, capitolo 15. L'istante santo. Primo. I due usi del tempo. 1. Riesci ad immaginare che cosa voglia dire non avere preoccupazioni, affanni, ansie, ma semplicemente essere in ogni momento perfettamente calmi e tranquilli? Tuttavia questo è lo scopo del tempo, imparare proprio questo e niente più. L'insegnante di Dio non potrà essere soddisfatto del suo insegnamento finché questo non costituirà tutto il tuo apprendimento. Non avrà completato la sua funzione di insegnamento finché non sarai diventato uno studente così coerente da apprendere solo da lui. Quando questo sarà successo, non avrai più bisogno di un insegnante o del tempo nel quale imparare. 2. Una fonte di scoraggiamento che percepisci e per la quale potrai soffrire è credere che questo richieda del tempo e che i risultati dell'insegnamento dello Spirito Santo siano lontani nel futuro. Non è così. Perché lo Spirito Santo usa il tempo a modo suo e non ne è legato. Il tempo è il suo amico nell'insegnamento, non lo logora come logora te. E tutta la devastazione che il tempo sembra recare con sé è dovuta solo alla tua identificazione con l'ego, che usa il tempo per sostenere la sua credenza nella distruzione. L'ego, come lo Spirito Santo, usa il tempo per convincerti dell'inevitabilità dell'obiettivo e del fine dell'insegnamento. Per l'ego l'obiettivo è la morte, che è il suo fine, ma per lo Spirito Santo l'obiettivo è la vita, che non ha fine. 3. L'ego è un alleato del tempo, ma non un suo amico, perché non si fida della morte così come non si fida della vita e non può tollerare ciò che vuole per te. L'ego vuole la tua morte, ma non la sua. Il risultato della sua strana religione deve quindi essere la convinzione che ti possa perseguitare oltre la tomba e come risultato del suo non essere disposto a farti trovare pace perfino nella morte, ti offre l'immortalità nell'inferno. Ti parla del cielo, ma ti assicura che il cielo non è per te. Come può chi è colpevole sperare nel cielo? 4. Coloro che si identificano con l'ego non possono evitare di credere nell'inferno. I loro incubi e le loro paure sono tutti associati ad esso. L'ego insegna che l'inferno è nel futuro, perché a questo è diretto tutto il suo insegnamento, l'inferno è il suo obiettivo. Perché nonostante l'ego punti alla morte, e alla dissoluzione come se fosse la fine, non ci crede. L'obiettivo della morte che brama per te lo lascia insoddisfatto. Nessuno tra coloro che seguono l'insegnamento dell'ego è esente dalla paura della morte. Tuttavia, farebbe forse paura la morte se si pensasse ad essa come alla fine del dolore? Abbiamo già visto questo strano paradosso nel sistema di pensiero dell'ego, ma mai così chiaramente come qui. Perché l'ego deve darti l'impressione di allontanare da te la paura per continuare ad averti come alleato. Tuttavia, deve generare paura per mantenere se stesso. L'ego prova ancora, e vi riesce fin troppo frequentemente, a fare entrambe le cose, usando la dissociazione per tenere insieme i suoi obiettivi contraddittori, così che sembrino essere riconciliati. L'ego insegna così. La morte è la fine fin tanto che c'è una speranza che esista il cielo. Tuttavia, siccome tu e l'ego non potete essere separati e dal momento che non può concepire la sua morte, esso ti continuerà a perseguitare perché la colpa è eterna. Questa è la versione che l'ego ha dell'immortalità ed è questo che la versione del tempo ed è questo che la versione del tempo dell'ego sostiene. 5. L'ego sostiene che il cielo è qui e ora perché il futuro è l'inferno. Anche quando attacca così selvaggiamente da cercare di prendere la vita di qualcuno che pensa che sia la sua unica voce, parla dell'inferno persino a lui, perché gli dice che anche l'inferno è qui e lo incita a saltare dall'inferno nell'oblio. L'unico momento che l'ego permette di vedere con equanimità è il passato, e perfino lì il suo unico valore è che non c'è più. 6. Quanta desolazione e disperazione produce il modo in cui l'ego usa il tempo, e quanto terrore, perché sotto la sua fanatica insistenza che il passato e il futuro siano la stessa cosa, è nascosta una minaccia alla pace molto più insidiosa. L'ego non fa pubblicità alla sua minaccia finale perché vuole che i suoi adoratori continuino a credere che possa offrir loro una via di fuga. Ma credere nella colpa deve portare a credere nell'inferno. Ed è sempre così. L'unico modo in cui l'ego permette di provare la paura dell'inferno è portare qui l'inferno, ma sempre come pregustazione del futuro. Perché nessuno che si consideri meritevole dell'inferno può credere che il risultato della punizione sia la pace. 7. Lo Spirito Santo insegna così: l'inferno non esiste, l'inferno è solo ciò che l'ego ha fatto del presente. Credere nell'inferno è ciò che ti impedisce di capire il presente perché ne hai paura. Lo Spirito Santo conduce dritto in cielo, proprio come l'ego guida all'inferno, perché lo Spirito Santo, che conosce solo il presente, lo usa per disfare la paura mediante la quale l'ego vuol rendere inutile il presente. Non c'è possibilità di sfuggire alla paura con il modo in cui l'ego usa il tempo, perché il tempo, secondo il suo insegnamento, non è altro che uno strumento di insegnamento per incrementare la colpa, finché pervada ogni cosa ed esiga eterna vendetta. 8. Lo Spirito Santo vuole disfare tutto questo ora. La paura non fa parte del presente, ma solo del passato e del futuro, che non esistono. Non c'è paura nel presente, nel quale ogni istante è nitido e separato dal passato, senza la sua ombra che si protende verso il futuro. Ogni istante è una limpida e immacolata nascita nella quale il Figlio di Dio emerge dal passato nel presente, e il presente si estende per sempre. È così bello, così limpido, limpido e libero dalla colpa, che non vi è altro che felicità. Non c'è il ricordo dell'oscurità, e l'immortalità e la gioia sono ora. 9. Questa lezione non richiede tempo. Perché che cos'è il tempo senza passato e futuro? C'è voluto del tempo per fuorviarti completamente, ma non ci vuole affatto del tempo per essere ciò che sei. Inizia a far pratica di come lo Spirito Santo usa il tempo, come strumento di insegnamento che porta pace e felicità. Prendi questo stesso istante, ora, e pensa adesso come a tutto ciò che esiste del tempo. Niente del passato può raggiungerti qui, e qui sei completamente assolto, completamente libero e totalmente privo di condanna. Da questo istante santo nel quale è rinata la santità, andrai avanti nel tempo senza paura e senza alcun senso di cambiamento che avvenga col tempo. X. Il tempo è inconcepibile senza cambiamento, ma la santità non cambia. Impara da questo istante qualcosa di più del semplice fatto che l'inferno non esiste. In questo istante di redenzione c'è il cielo. E il cielo non cambierà, perché la nascita nel presente santo è la salvezza dal cambiamento. Il cambiamento è un'illusione insegnata da coloro che non riescono a vedersi senza colpa. Non c'è cambiamento in cielo, perché non c'è cambiamento in Dio. Nell'istante santo nel quale ti vedi splendente di libertà, ricorderai Dio, perché ricordare Lui e ricordare la libertà. XI. Se hai la tentazione di perderti d'animo pensando a quanto tempo ci vorrà per cambiare la tua mente così completamente, chiediti: quanto è lungo un istante? Non potresti forse dare un tempo così breve allo Spirito Santo per la tua salvezza? Egli non ti chiede di più, perché ha bisogno di niente di più. Ci vuole molto di più per insegnarti ad essere disposto a dargli ciò, che per lui ad usare questo minuscolo istante per offrirti l'intero cielo. In cambio di questo istante, egli è pronto a darti il ricordo dell'eternità. 12. Non darai mai questo istante santo allo Spirito Santo a favore della tua liberazione, finché non sarai disposto a darlo ai tuoi fratelli per la loro liberazione. Perché l'istante di santità è condiviso e non può essere solo tuo. Quindi, quando sei tentato di attaccare un fratello, ricorda che il suo istante di liberazione è il tuo. I miracoli sono gli istanti di liberazione che offri e che ricevi. Essi attestano che sei disposto ad essere liberato e ad offrire tempo allo Spirito Santo perché lo usi a modo suo. XIII. Quanto è lungo un istante? È tanto breve per tuo fratello quanto lo è per te. Fai pratica nel dare questo benedetto istante di libertà a tutti coloro che sono schiavi del tempo e rendi così il tempo a un amico per loro, un amico per loro. Lo Spirito Santo ti dà il loro istante benedetto grazie al fatto che tu lo dai. Come lo dai, egli te lo offre. Sii disposto a dare ciò che vuoi ricevere da lui, perché nel dare ti unisci a lui. Nella limpidezza cristallina della liberazione che dai, c'è la tua istantanea fuga dalla colpa. Devi essere santo se offri santità. XIV. Quanto è lungo un istante? Il tempo necessario per ristabilire la perfetta sanità mentale, la perfetta pace e il perfetto amore per tutti, per Dio e per te stesso. Il tempo necessario per ricordare l'immortalità e le tue creazioni immortali che la condividono con te. Il tempo necessario per scambiare l'inferno col cielo. Abbastanza lungo per trascendere tutte le cose fatte dall'ego e ascendere a tuo padre. XV. Il tempo è tuo amico se lo lasci usare allo Spirito Santo. Non ne ha bisogno che di molto poco per restituirti tutto il potere di Dio. Colui che trascende il tempo per te capisce a cosa serve il tempo. La santità non è nel tempo ma nell'eternità. Non c'è mai stato un istante nel quale il Figlio di Dio potesse perdere la sua purezza. Il suo stato immutabile è oltre il tempo, perché la sua purezza rimarrà per sempre oltre l'attacco e invariata. Il tempo è quieto nella sua santità e non cambia, e così smette di essere tempo, perché colto nell'istante preciso di santità eterna della creazione di Dio, è trasformato nell'eternità. Dai l'istante eterno, così che l'eternità ti possa essere ricordata in quello splendente istante di liberazione perfetta. Offri il miracolo dell'istante santo attraverso lo Spirito Santo e lascia che lui te lo dia. Secondo, la fine del dubbio. 1. L'espiazione è nel tempo, ma non per il tempo. Essendo in te è eterna. Ciò che mantiene il ricordo di Dio non può essere legato al tempo, nemmeno tu lo sei. A meno che Dio non sia legato, tu non puoi esserlo. Un istante offerto allo Spirito Santo è offerto a Dio in tuo favore, e in quell'istante ti sveglierai dolcemente in Lui. Nell'istante benedetto lascerai andare tutto ciò che hai imparato in passato, e lo Spirito Santo ti offrirà velocemente l'intera lezione della pace. Cosa può richiedere del tempo, dal momento che tutti gli ostacoli al suo apprendimento sono stati eliminati? La verità è talmente oltre il tempo che essa avviene tutta simultaneamente. Dal momento che è stata creata una, la sua unità non dipende affatto dal tempo. 2. Non preoccuparti del tempo e non aver paura dell'istante di santità che eliminerà ogni paura, poiché l'istante di pace è eterno perché è senza paura. Essendo la lezione che Dio ti dà, verrà attraverso l'insegnante che egli ha designato per trasformare il tempo in eternità. Sia benedetto l'insegnante di Dio la cui gioia è nell'insegnare al Santo Figlio di Dio la sua santità. La sua gioia non è contenuta nel tempo, il suo insegnamento è per te perché la sua gioia è tua. Attraverso di lui ti trovi davanti all'altare di Dio, dove egli dolcemente trasforma l'inferno in cielo, perché è solo in cielo che Dio vuole che tu sia. Quanto tempo ci vuole per essere dove Dio vuole che tu sia? Perché tu sei dove sei sempre stato e sempre sarai. Tutto ciò che hai, lo hai per sempre. L'istante benedetto si estende per includere il tempo, come Dio si estende per includerti. Tu che hai passato giorni, ore e perfino anni incatenando i tuoi fratelli al tuo ego, nel tentativo di sostenerlo e di proteggerne la debolezza, non percepisci la fonte della forza. In questo istante santo libererai dalle catene tutti i tuoi fratelli e rifiuterai di sostenere sia la loro debolezza che la tua. 4. Non ti rendi conto di quanto hai abusato dei tuoi fratelli vedendoli come fonte di sostegno dell'ego. Come risultato, nella tua percezione, essi testimoniano in favore dell'ego e sembrano fornire ragioni per non lasciarlo andare. Tuttavia, essi sono testimoni molto più forti e molto più convincenti in favore dello Spirito Santo e ne sostengono la forza. È quindi una tua scelta se far loro sostenere l'ego o lo Spirito Santo in te. E non riconoscerai quale avrai scelto dalle loro reazioni. E riconoscerai quale avrai scelto dalle loro reazioni. Un figlio di Dio che sia stato liberato per mezzo dello Spirito Santo in un fratello viene sempre riconosciuto, non può essere negato. Se rimane incerto è solo perché non hai dato la completa liberazione e a causa di ciò non hai dato completamente allo Spirito Santo un solo istante. Perché quando lo avrai fatto sarai sicuro di averlo fatto, sarai sicuro perché il testimone in suo favore parlerà di lui così chiaramente che udrai e capirai. Dubiterai finché non sentirai un testimone che avrai completamente liberato per mezzo dello Spirito Santo, e allora non dubiterai più. L'istante santo non si è ancora verificato per te, ma ti accadrà e lo riconoscerai con assoluta certezza. Nessun dono di Dio verrà riconosciuto in altro modo. Puoi praticare il meccanismo dell'istante santo e imparerai molto dal farlo, ma non puoi supplire al suo splendore e al suo risplendente brillare, che con la sua visione ti renderà letteralmente cieco a questo mondo. Ed eccola, tutta in questo istante, completa, compiuta e data interamente. Sei. Comincia ora a mettere in pratica la tua piccola parte nel separare l'istante santo. Riceverai istruzioni molto specifiche mentre vai avanti. Imparare a separare questo preciso secondo e a sentirlo come senza tempo e cominciare a non sentirti separato. Non aver paura che non ti sia dato aiuto in questo. L'insegnante di Dio e la sua lezione sosterranno la tua forza. È solo la tua debolezza che perderai nel fare questa pratica, perché significa praticare il potere di Dio in te. Usalo anche un solo istante e non lo negherai più. Chi può negare la presenza di ciò a cui l'universo si inchina con apprezzamento e giubilo? Davanti al riconoscimento dell'universo che ne rende testimonianza, i tuoi dubbi dovranno scomparire. Terzo. Piccolezza contro grandezza. 1. Non accontentarti della piccolezza, assicurati invece di capire che cos'è la piccolezza e perché non potrai mai essere contento di essa. La piccolezza è l'offerta che fai a te stesso. Tu la offri al posto della grandezza e la accetti. Tutto in questo mondo è piccolo perché è un mondo fatto dalla piccolezza, credendo stranamente che la piccolezza ti possa pagare. Quando aneli a qualcosa di questo mondo, credendo che ti porterà pace, ti stai rimpicciolendo e ti stai accecando alla gloria. La piccolezza e la gloria sono le scelte aperte a ciò che aneli e su cui vigili. Sceglierai sempre una a scapito dell'altra. 2. Tuttavia, ciò di cui non ti rendi conto ogni volta che scegli è che la tua scelta è la tua valutazione di te stesso. Scegli la piccolezza e non avrai pace. perché avrai giudicato te stesso indegno di essa. E qualunque cosa tu offra come sostituto sarà un dono troppo misero perché possa soddisfarti. È essenziale che accetti il fatto e che lo accetti lietamente, che non c'è forma di piccolezza che ti possa mai appagare. Sei libero di provarne quante ne vuoi, ma tutto ciò che farai sarà a ritardare il tuo ritorno a casa, perché sarai contento solo nella grandezza che è la tua casa. 3. C'è una grande responsabilità che hai nei confronti di te stesso e che devi imparare a ricordarti sempre. La lezione può sembrare difficile all'inizio, ma imparerai ad amarla quando ti renderai conto che è vera e non è che un tributo al tuo potere. Tu che hai cercato e trovato la piccolezza, ricordati questo. Ogni decisione che prendi deriva da ciò che pensi di essere e rappresenta il valore che ti attribuisci. Credi che ciò che è piccolo ti possa soddisfare e limitandoti non sarai soddisfatto, perché la tua funzione non è piccola ed è solo trovando la tua funzione e compiendola che potrai sfuggire alla piccolezza. 4. Non c'è dubbio su quale sia la tua funzione, perché lo Spirito Santo la conosce. Non c'è dubbio riguardo alla tua grandezza, perché viene a te tramite lui dalla grandezza. Non devi anelare ad essa, perché ce l'hai. Ogni tuo anelito deve essere diretto contro la piccolezza, perché bisogna davvero essere vigili per proteggere la tua grandezza in questo mondo. Mantenere la perfetta consapevolezza della tua grandezza in un mondo di piccolezza è un compito che chi è piccolo non può intraprendere. Tuttavia ti viene chiesto in tributo alla tua grandezza e non alla tua piccolezza, e non è richiesto solo a te. Il potere di Dio sosterrà ogni sforzo che farai in favore del suo caro figlio. Cerca ciò che è piccolo e ti negherai il suo potere. Dio non è disposto a che suo figlio si senta pagato con qualcosa che sia meno di tutto, perché egli non è appagato senza suo figlio, e suo figlio non può sentirsi appagato con meno di ciò che suo padre gli ha dato. Cinque. Ti ho già chiesto, preferiresti essere ostaggio dell'ego o ospite di Dio? Lascia che lo Spirito Santo ti ponga questa domanda tutte le volte che prendi una decisione. Perché ogni decisione che prendi è una risposta ad essa e invita di conseguenza il dolore o la gioia. Quando Dio, creandoti, ti ha dato se stesso, ti ha designato come suo ospite per sempre. Egli non ti ha lasciato e tu non lo hai lasciato. Ogni tuo tentativo di negare la sua grandezza e di rendere suo figlio ostaggio dell'ego non possono render piccolo colui che Dio ha unito a sé. Ogni decisione che prendi è in favore del cielo o dell'inferno e ti porta alla consapevolezza di ciò per cui hai deciso. 6. Lo Spirito Santo può conservare la tua grandezza ripulita da ogni piccolezza, chiara e perfettamente al sicuro nella tua mente, intoccata da ogni piccolo dono che il mondo della piccolezza vuole offrirti. Ma a questo scopo non puoi schierarti contro di lui in ciò che egli vuole per te. Decidi a favore di Dio tramite lui, perché la piccolezza e il credere di poterti accontentare della piccolezza sono decisioni che prendi su di te. Il potere e la gloria che risiedono in te e che provengono da Dio sono per tutti coloro che come te si percepiscono piccoli e che credono che la piccolezza si possa gonfiare in un senso di grandezza che possa accontentarli. Non dare piccolezza e non accettarla. Ogni onore è dovuto all'ospite di Dio. La tua piccolezza ti inganna, ma la tua grandezza viene da colui che dimora in te e nel quale tu dimori. Dunque non toccare nessuno con la piccolezza nel nome di Cristo, ospite eterno di suo Padre. Sette. In questa stagione, Natale, che celebra la nascita della santità in questo mondo, unisciti a me che ho scelto la santità per te. È nostro compito congiunto ripristinare la consapevolezza della grandezza all'ospite che Dio ha designato per se stesso. E al di là di tutta la tua piccolezza, dare il dono di Dio, e al di là di tutta la tua piccolezza, dare il dono di Dio, ma non al di là di te. Perché Dio vuole dar se stesso tramite te. Egli si estende da te verso tutti, e al di là di tutti verso le creazioni di suo figlio, ma senza lasciare te. molto più in là del tuo piccolo mondo, ma ancora in te? Egli si estende per sempre, tuttavia egli offre tutte le sue estensioni a te come suo ospite. 8. È forse un sacrificio lasciarsi alle spalle la piccolezza e non vagare invano? Non è un sacrificio svegliarsi alla gloria, ma è un sacrificio accettare qualsiasi cosa che sia meno della gloria. Impara che devi essere degno del principe della pace nato in te in onore di colui del quale sei l'ospite. Tu non sai cosa significa l'amore, perché hai cercato di comprarlo con piccoli doni, valutandolo così troppo piccolo per comprenderne la grandezza. L'amore non è piccolo e dimora in te perché tu lo ospiti. Davanti alla grandezza che vive in te, la tua miserevole stima di te e di tutte le piccole offerte che dai scivolano nel nulla. 9. Santo figlio di Dio, quando imparerai che solo la santità può accontentarti e darti la pace? Ricorda che non impari per te solo, non più di quanto l'abbia fatto io, e grazie al fatto che ho imparato per te che puoi imparare da me. Non voglio insegnarti altro che ciò che è tuo, affinché insieme possiamo sostituire la miserevole piccolezza che lega l'ospite di Dio alla colpa e alla debolezza con la felice consapevolezza della gloria che c'è in Lui. La mia nascita in te è il tuo risveglio alla grandezza. Non darmi il benvenuto in una mangiatoia, ma nell'altare della santità, dove la santità dimora in pace perfetta. Il mio regno non è di questo mondo perché in te, e tu sei del Padre tuo. Uniamoci nell'onorare te, che devi rimanere sempre al di là della piccolezza. 10. Scegli con me che ho deciso di abitare con te. Voglio ciò che vuole mio padre, sapendo che la sua volontà è costante ed eternamente in pace con se stessa. Non ti accontenterai di nient'altro che non sia la sua volontà. Non accettare di meno, ricordando che tutto ciò che ho imparato è tuo. Ciò che mio padre ama, io lo amo come lui, e come lui non posso più accettarlo per ciò che non è, e non puoi farlo neanche tu. Quando avrai imparato ad accettare ciò che sei, non farai più doni da offrire a te stesso, perché saprai di essere completo, senza alcun bisogno e incapace di accettare alcunché per te stesso. Ma darai felicemente, poiché avrai ricevuto. L'ospite di Dio non ha bisogno di cercare per trovare nulla. 11. Se sarai completamente disposto a lasciare la salvezza al piano di Dio e non sarai disposto a tentare di afferrare la pace per conto tuo, la salvezza ti sarà data. Ma non pensare di poter sostituire il suo piano con il tuo, piuttosto unisciti a me nel suo, cosicché possiamo liberare tutti coloro che vogliono essere legati, proclamando insieme che il Figlio di Dio lo ospita. Così non permetteremo a nessuno di dimenticare ciò che vuoi ricordare e così lo ricorderai. 12. Evoca in ciascuno solo il ricordo di Dio e del cielo che è in lui, perché dove vorrai che tuo fratello sia, lì penserai di essere. Non ascoltare il suo appello all'inferno e alla piccolezza, ma solo il suo richiamo al cielo e alla magnificenza. Non dimenticare che il suo richiamo è il tuo e rispondigli assieme a me. Il potere di Dio è per sempre dalla parte di chi lo ospita, perché protegge solo la pace in cui egli dimora. Non mettere la tua piccolezza davanti al suo santo altare, che si innalza al di sopra delle stelle e giunge fino al cielo, grazie a ciò che gli viene dato. 4. La pratica dell'istante santo. 1. È impossibile imparare immediatamente questo corso a meno che tu non creda che ci voglia del tempo per compiere ciò che Dio vuole. E questo significa solo che preferisci ritardare il riconoscimento che questa è la sua volontà. L'istante santo è questo istante, è ogni istante. L'istante che vuoi che lo sia, lo è. L'istante che non vuoi che lo sia, è perso per te. Sei tu che devi decidere quando lo sarà. Non rimandarlo, perché al di là del passato e del futuro, dove non lo troverai, esso aspetta splendente e pronto perché tu lo accetti. Tuttavia non puoi portarlo alla felice consapevolezza finché non lo vuoi, perché porta in sé l'intera liberazione dalla piccolezza. 2. La tua pratica deve perciò basarsi sull'essere disposto a lasciare andare ogni piccolezza. L'istante in cui la grandezza sorgerà in te non è tanto lontano quanto il tuo desiderio di essa. Finché non la desidererai e nutrirai la piccolezza al suo posto, in egual misura essa ti sarà lontana. La avvicinerai a te nella stessa misura in cui la desidererai. Non pensare di poter trovare la salvezza a modo tuo e di averla. Rinuncia a ogni piano che hai fatto tu per la tua salvezza in cambio di quello di Dio. Il suo ti soddisferà e nient'altro potrà portarti la pace, perché la pace è di Dio e di nessun altro. 3. Sii umile davanti a Lui e tuttavia grande in Lui e non voler anteporre nessun piano dell'ego a quello di Dio. Perché lascerai vuoto il tuo posto nel suo piano che devi occupare se vuoi unirti a me, con la tua decisione di non unirti ad alcun piano che non sia il suo. Ti esorta a compiere il tuo santo ruolo nel piano che egli ha dato al mondo per liberarlo dalla piccolezza. Dio vuole che chi lo ospita sia perfettamente libero. Ogni fedeltà a un piano di salvezza separato dal suo diminuisce il valore della sua volontà per te, nella tua mente, e tuttavia è la tua mente che lo ospita. 4. Vuoi imparare quanto è perfetto e immacolato il santo altare sul quale tuo padre si è posto? Questo è ciò che riconoscerai nell'istante santo nel quale sarai disposto e felice di rinunciare ad ogni piano eccetto il suo. Perché in esso si trova la pace perfettamente chiara, perché sei stato disposto a soddisfarne le condizioni. Puoi invocare l'istante santo in ogni momento e ovunque tu lo voglia. Nella tua pratica cerca di abbandonare ogni piano che hai accettato per trovare la grandezza nella piccolezza. Non è lì. Usa l'istante santo solo per riconoscere che tu da solo non puoi sapere dov'è e puoi solo ingannarti. 5. Io sono nell'istante santo, tanto chiaramente quanto tu vuoi che lo sia. E la misura in cui imparerai ad accettarmi sarà la misura del tempo in cui l'istante santo sarà tuo. Ti invito a fare subito tuo l'istante santo, perché la liberazione dalla piccolezza nella mente di chi ospita Dio dipende dalla disponibilità e non dal tempo. Sei. La ragione per cui questo corso è semplice è che la verità è semplice. La complessità è dell'ego e non è altro che il tentativo dell'ego di oscurare ciò che è ovvio. Potresti vivere per sempre nell'istante santo, cominciando da adesso e arrivando all'eternità, se non fosse per una ragione molto semplice. Non oscurare la semplicità di questo motivo, perché se lo farai sarà solo perché preferirai non riconoscerla e non lasciarla andare. La semplice ragione, in parole povere, è questa. L'istante santo è un momento in cui ricevi e dai comunicazione perfetta. Questo significa, comunque, che è un momento in cui la tua mente è aperta sia a ricevere che a dare. È il riconoscimento che tutte le menti sono in comunicazione. Quindi non cercare di cambiare niente, ma semplicemente di accettare ogni cosa. Sette. Come puoi fare questo quando preferisci avere pensieri personali e tenerli per te? Il solo modo in cui potresti farlo sarebbe negando la perfetta comunicazione che fa dell'istante santo ciò che è. Credi di poter nutrire pensieri che non hai intenzione di condividere e che la salvezza venga dal tenere i pensieri per te solo. Perché nei pensieri personali che conosci solo tu, pensi di trovare un modo per tenere solo per te ciò che vuoi e condividere ciò che tu hai intenzione di condividere. E poi ti chiedi perché non comunichi completamente con chi ti circonda e con Dio che vi circonda tutti. Ogni pensiero che vuoi tenere nascosto chiude la comunicazione, perché vuoi che sia così. È impossibile riconoscere una comunicazione perfetta finché ha valore per te interrompere la comunicazione. Chiediti onestamente: voglio avere una comunicazione perfetta e sono totalmente disponibile a lasciare andare per sempre tutto ciò che interferisce con essa? Se la risposta è no, Allora il fatto che lo Spirito Santo sia disposto a dartela non è sufficiente per farla tua, perché non sei pronta a condividerla con lui. Ed essa non può entrare in una mente che ha deciso di opporsi ad essa, perché l'istante santo viene dato e ricevuto con pari disponibilità, essendo l'accettazione dell'unica volontà che governa tutto il pensiero. Nove. La condizione necessaria per l'istante santo non richiede che tu non abbia pensieri che non siano puri, ma richiede, in vero, che tu non ne abbia alcuno che vorresti tenere per te. L'innocenza non è opera tua, ti è data nell'istante in cui vuoi averla. L'espiazione non ci sarebbe se non ce ne fosse bisogno. Non sarai capace di accettare la comunicazione perfetta finché vorrai nasconderla a te stesso, perché ciò che vuoi nascondere è nascosto a te stesso. Nella tua pratica, quindi, cerca solo di essere vigile contro l'inganno e non cercare di proteggere i pensieri che hai intenzione di tenere per te. Lascia che la purezza dello Spirito Santo li dissolva col suo splendore e porti tutta la tua consapevolezza ad essere pronta per la purezza che egli ti offre. Così egli ti preparerà a riconoscere che ospiti Dio e che non sei ostaggio di niente e di nessuno. L'istante santo e le relazioni speciali. Paragrafo quinto. 1. L'istante santo è il più utile strumento di apprendimento dello Spirito Santo per insegnarti il significato dell'amore, perché il suo scopo è di sospendere completamente il giudizio. Il giudizio si basa sempre sul passato, perché l'esperienza passata è la base sulla quale giudichi. Il giudizio diventa impossibile senza il passato, perché senza di esso non capisci nulla. Non faresti alcun tentativo di giudicare perché ti sarebbe alquanto evidente che non capisci il significato di nulla. Tu hai paura di questo perché credi che senza l'ego tutto sarebbe caos. Tuttavia, ti assicuro che senza l'ego tutto sarebbe amore. 2. Il passato è il principale strumento di apprendimento dell'ego, perché è nel passato che hai imparato a definire i tuoi bisogni e ad acquisire metodi per soddisfarli secondo i tuoi parametri. Abbiamo detto che limitare l'amore a una parte della figliolanza è portare la colpa nelle tue relazioni e quindi renderle irreali. Se cerchi di separare alcuni aspetti della totalità e di usarli per soddisfare i tuoi bisogni immaginari, stai cercando di usare la separazione per salvarti. Come potrebbe quindi non entrare la colpa? Perché la separazione è la fonte della colpa e richiamarsi ad essa per la salvezza e credere che tu sia solo. Essere solo è essere colpevole. Perché sentirti solo è negare l'unità del padre e di suo figlio e quindi attaccare la realtà. 3. Non puoi amare parte della realtà e comprendere cosa significhi l'amore. Se non ami come ama Dio, che non conosce amore speciale, come puoi comprenderlo? Credere che le relazioni speciali, in cui c'è amore speciale, ti possano offrire la salvezza e credere che la separazione sia la salvezza. Perché è nella completa uguaglianza dell'espiazione che si trova la salvezza. Come puoi decidere che alcuni aspetti speciali della figliolanza possano darti più di altri? Il passato te l'ha insegnato, ma l'istante santo ti insegna che non è così. Quattro. A causa della colpa, tutte le relazioni speciali hanno elementi di paura in esse. Ecco perché cambiano e variano così frequentemente. Non sono basate solo sull'amore immutabile. E dove la paura è entrata, non si può contare sull'amore perché non è perfetto. Nella sua funzione di interprete di ciò che hai fatto, lo Spirito Santo usa le relazioni speciali che hai scelto per sostenere l'ego come esperienze di apprendimento per indicare la verità. Col suo insegnamento, ogni relazione diventa una lezione d'amore. Cinque. Lo Spirito Santo sa che nessuno è speciale. Tuttavia, egli percepisce anche che hai fatto delle relazioni speciali che egli vuole purificare e non ti permetterà di distruggere. Non importa quanto possa essere non santo il motivo per cui le hai fatte. Egli le può tradurre in santità, eliminando tanta paura quanta gli permetterai di toglierne. Puoi affidare alla sua cura ogni relazione ed essere sicuro che non ne deriverà alcun dolore se gli offrirai la tua disponibilità, affinché essa non serva altri bisogni che i suoi. Tutta la colpa in essa emerge dall'uso che ne fai, tutto l'amore dall'uso che ne fa lui. Quindi non aver paura di lasciare andare i tuoi bisogni immaginari che distruggerebbero la relazione. Il tuo unico bisogno è il suo. Sei. Qualsiasi relazione che vuoi sostituire con un'altra non è stata offerta allo Spirito Santo perché la usi a modo suo. Non c'è sostituto all'amore. Se cercherai di sostituire un aspetto dell'amore con un altro, avrai messo meno valore in uno e più nell'altro. Non solo li avrai separati, ma avrai anche giudicato contro entrambi. Tuttavia, avevi giudicato in primo luogo contro te stesso, o non avresti mai immaginato di aver bisogno dei tuoi fratelli come non erano. Se non ti fossi visto senza amore, non avresti potuto giudicarli così simili a te nella mancanza. Perché il modo in cui l'ego usa una relazione è così frammentato che frequentemente si spinge ancora più lontano. Una parte di un aspetto persegue i suoi scopi, mentre preferisce parti differenti di un altro aspetto. Così compone la realtà secondo il suo capriccio, offrendo alla tua ricerca un'immagine che non somiglia a nessun'altra, perché non c'è niente in cielo o in terra che le assomigli, e così, per quanto cerchi la sua realtà, non la puoi trovare perché non è reale. 8. Ognuno sulla terra ha formato relazioni speciali, e sebbene non sia così in cielo, lo Spirito Santo sa come portar loro un tocco di cielo qui. Nell'istante santo nessuno è speciale, perché i tuoi bisogni personali non si intromettono a forza su nessuno per far sì che i tuoi fratelli sembrino differenti. Senza i valori del passato li vedrai tutti uguali e come te, e non vedrai alcuna separazione tra loro e te. Nell'istante santo vedrai in ogni relazione ciò che sarà quando percepirai solo il presente. Nove. Dio ti conosce ora. Non si ricorda di nulla, in quanto ti ha sempre conosciuto esattamente come ti conosce ora. L'istante santo riflette la sua conoscenza, portando via ogni percezione del passato, eliminando così lo schema di riferimento che hai costruito per giudicare i tuoi fratelli. Una volta che questo sarà svanito, lo Spirito Santo lo sostituirà con il suo schema di riferimento. Il suo schema di riferimento è semplicemente Dio. La temporalità dello Spirito Santo si trova solo qui, perché nell'istante santo, libero dal passato, vedi che l'amore è in te e non hai bisogno di guardar fuori e strappare colpevolmente l'amore da dove pensavi che fosse. Dieci. Tutte le tue relazioni sono benedette nell'istante santo, perché la benedizione non è limitata. Nell'istante santo la figliolanza ne beneficia nel suo insieme e unita nella tua benedizione diventa una per te. Il significato dell'amore è il significato che Dio gli ha dato. Dagli qualsiasi significato diverso dal suo e sarà impossibile comprenderlo. Dio ama ogni fratello come ama te, né più né meno. Hai bisogno ugualmente di tutti loro così come te. Nel tempo ti è stato detto di offrire miracoli, come io ti indico, e di lasciare che lo Spirito Santo ti porti coloro che ti stanno cercando. Tuttavia, nell'istante santo, ti unisci direttamente a Dio e tutti i tuoi fratelli si uniscono in Cristo. Coloro che sono uniti in Cristo non sono in alcun modo separati, perché Cristo è il sé che la figliolanza condivide, così come Dio condivide il suo sé con Cristo. 11. Pensi di poter giudicare il sé di Dio? Dio lo ha creato oltre il giudizio. come risultato del suo bisogno di estendere il suo amore. Con l'amore in te non hai alcun bisogno se non di estenderlo. Nell'istante santo non c'è conflitto di bisogni perché ce n'è uno solo, perché l'istante santo raggiunge l'eternità e la mente di Dio. Ed è solo là che l'amore ha significato, e solo là può essere capito. Sesto, l'istante santo e le leggi di Dio. 1. È impossibile usare una relazione a spese di un'altra senza sentirsi in colpa. Ed è ugualmente impossibile condannare parte di una relazione e trovare pace in essa. Nell'insegnamento dello Spirito Santo, tutte le relazioni sono viste come impegni totali. Tuttavia non sono in alcun modo in conflitto l'una con l'altra. La fede perfetta in ciascuna per la sua capacità di soddisfarti completamente nasce solo dalla perfetta fede in te stesso. E non puoi averla finché rimane la colpa. E ci sarà colpa finché accetterai la possibilità e la nutrirai di poter far diventare un fratello ciò che non è, perché lo desideri così. 2. Hai così poca fede in te perché non sei disposto ad accettare il fatto che l'amore perfetto è in te. E così cerchi all'esterno ciò che all'esterno non puoi trovare. Io ti offro la mia totale fede in te al posto dei tuoi dubbi. Ma non dimenticare che la mia fede deve essere totale in tutti i tuoi fratelli come in te, o sarebbe un dono limitato a te. Nell'istante santo condividiamo la nostra fede nel Figlio di Dio, perché riconosciamo insieme che Egli ne è completamente degno e nell'apprezzamento del suo valore non possiamo dubitare della sua santità e così lo amiamo. Ogni separazione svanisce quando la santità viene condivisa, perché la santità è potere. E condividendola guadagna forza. Se cerchi soddisfazione nel gratificare i tuoi bisogni man mano che li percepisci, devi credere che la forza provenga da un altro e che ciò che tu guadagni lui lo perde. Qualcuno deve sempre perdere se ti percepisci debole. Tuttavia c'è un'altra interpretazione delle relazioni che trascende completamente il concetto di perdita di potere. 4. Tu non trovi difficile credere che quando un altro si rivolge a Dio per avere amore, la tua richiesta rimane altrettanto forte. E non pensi che quando Dio gli risponde, la tua speranza di avere una risposta diminuisca. Al contrario, sei più portato a considerare il suo successo come una testimonianza della possibilità del tuo. Questo poiché riconosci, seppur vagamente, che Dio è un'idea e che così la tua fede in Lui si rafforza con la condivisione. Ciò che trovi difficile accettare è il fatto che come tuo padre tu sei un'idea e come lui puoi darti completamente, interamente senza perdite e solo con profitto. In questo si fonda la pace, perché qui non c'è conflitto. Cinque. Nel mondo della scarsità l'amore non ha alcun significato e la pace è impossibile, perché profitto e perdita sono entrambi accettati e nessuno è consapevole che l'amore totale è in lui. Nell'istante santo riconosci l'idea dell'amore in te e unisci quest'idea con la mente che l'ha pensata, che non può abbandonarla. Siccome ce l'ha dentro di sé, non c'è perdita. L'istante santo diventa così una lezione su come tenere in mente tutti i tuoi fratelli senza provare perdita, bensì completamento. Ne consegue che puoi solo dare, e questo è amore perché solo questo è naturale secondo le leggi di Dio. Nell'istante santo le leggi di Dio prevalgono e solo esse hanno significato. Le leggi di questo mondo cessano di avere alcun significato. Quando il Figlio di Dio accetta le leggi di Dio come ciò che felicemente vuole, è impossibile che sia legato o limitato in alcun modo. In quell'istante, È libero come Dio vuole che sia, perché nell'istante in cui rifiuta di essere legato, egli non lo è. 6. Nell'istante santo non succede niente che non sia sempre stato. Solo il velo che era stato steso attraverso la realtà viene sollevato. Niente è cambiato, tuttavia la consapevolezza dell'immutabilità viene prontamente quando il velo del tempo è spinto da parte. Nessuno che non abbia vissuto il sollevarsi del velo e si sia sentito attratto irresistibilmente nella luce che sta dietro di esso, può aver fiducia nell'amore senza paura. Tuttavia lo Spirito Santo ti dà questa fede perché egli l'ha offerta a me e io l'ho accettata. Non aver paura che l'istante santo ti sia negato, perché io non l'ho negato. E attraverso di me lo Spirito Santo lo dà a te così come tu lo darai. Non permettere ad alcun bisogno che percepisci di oscurare il tuo bisogno di questo, perché nell'istante santo riconoscerai il solo bisogno che i figli di Dio condividono ugualmente, e con questo riconoscimento ti unirai a me nell'offrire ciò di cui c'è bisogno. 7. È attraverso di noi che la pace verrà. Unisciti a me nell'idea della pace, perché nelle idee e le menti possono comunicare. Se darai te stesso come tuo padre dà se stesso, imparerai a comprendere la dimensione del sé e in essa verrà compreso il significato dell'amore. Ma ricorda che la comprensione è della mente, è solo della mente, la conoscenza è quindi della mente e i suoi presupposti sono nella mente con essa. Se tu non fossi un'idea e nient'altro che un'idea, non potresti essere in piena comunicazione con tutto ciò che è sempre stato. Tuttavia, finché preferirai essere qualcos'altro o cercherai di essere nient'altro e qualcos'altro insieme, non ti ricorderai il linguaggio della comunicazione che conosci perfettamente. 8. Dio viene ricordato nell'istante santo e il linguaggio della comunicazione con tutti i tuoi fratelli viene ricordato con lui. Perché la comunicazione viene ricordata insieme come la verità. Non c'è esclusione nell'istante santo, perché il passato se n'è andato e con esso finisce l'intero fondamento su cui si basa l'esclusione. Senza la sua fonte l'esclusione svanisce, e ciò permette alla tua fonte e a quella di tutti i tuoi fratelli di sostituirla nella tua consapevolezza. Dio e il potere di Dio prenderanno il loro giusto posto in te e tu proverai la piena comunicazione delle idee. Attraverso la tua capacità di far questo imparerai ciò che devi essere, perché incomincerai a comprendere cos'è il tuo creatore e con lui cos'è la sua creazione. Settimo. Il sacrificio inutile. 1. Al di là della modesta attrattiva della relazione d'amore speciale, è sempre oscurata da essa, c'è la potente attrattiva del padre per suo figlio. Non c'è altro amore che ti possa soddisfare, perché non c'è altro amore. Questo è l'unico amore che viene pienamente dato e pienamente ricambiato. Essendo completo, non chiede niente, essendo completamente puro, tutti coloro che sono uniti in esso hanno tutto. Questa non è la base su cui poggia una qualsiasi relazione che abbia a che fare con l'ego, perché ogni relazione in cui l'ego si imbarca è speciale. 2. L'ego stabilisce delle relazioni solo per ottenere qualcosa e vuole mantenere colui che dà legato a sé attraverso la colpa. È impossibile per l'ego entrare in qualsiasi relazione senza rabbia, perché l'ego crede che la rabbia renda amici. Questa non è la sua affermazione, ma è il suo scopo, perché l'ego crede veramente di poter ottenere e mantenere facendo sentire colpevoli. Questa è la sua unica attrattiva, un'attrattiva così debole che non avrebbe alcuna presa se non fosse che nessuno la riconosce. Perché l'ego sembra sempre attrarre attraverso l'amore e non ha alcuna attrattiva per chiunque percepisca che esso attrae attraverso la colpa. 3. L'attrattiva malata della colpa deve essere riconosciuta per quello che è, perché essendo stata resa reale ai tuoi occhi, è È essenziale guardarla chiaramente e, ritirando il tuo investimento in essa, imparare a lasciarla andare. Nessuno sceglierebbe di lasciare andare ciò che crede abbia valore. Tuttavia, l'attrattiva della colpa ha valore per te solo perché non hai guardato cos'è e l'hai giudicata completamente al buio. Quando la porteremo alla luce, la tua sola domanda sarà: perché mai l'hai voluta? Non hai niente da perdere a guardare ad occhi aperti, perché una bruttezza del genere non appartiene alla tua mente santa. Colui che ospita Dio non può avere alcun vero investimento in essa. 4. Abbiamo già detto che l'ego cerca di mantenere e accrescere la colpa, ma in un modo tale che tu non riconosca ciò che vuole farti. Perché la dottrina fondamentale dell'ego è che sei sfuggito da ciò che fai agli altri. L'ego non vuol bene a nessuno, tuttavia la sua sopravvivenza dipende dal fatto che credi di essere esente dalle sue intenzioni malvagie. Il suo consiglio quindi è che se lo ospiti ti metterà in grado di dirigere la tua rabbia all'esterno e così sarai protetto. E così si imbarca in una catena infinita e insoddisfacente di relazioni speciali, forgiate dalla rabbia, e dediti ad un'unica folle credenza che più rabbia investe al di fuori di te, più sarai al sicuro. 5. È questa catena che lega il Figlio di Dio alla colpa, ed è questa catena che lo Spirito Santo eliminerà dalla sua mente santa. Perché la catena di scelleratezza non deve imprigionare chi ospita Dio, che non può ospitare l'ego. Nel nome della sua liberazione e nel nome di colui che lo libererà, guardiamo più da vicino le relazioni che l'ego escogita e permettiamo allo Spirito Santo di giudicarle veridicamente. Perché è certo che se tu le osserverai, sarai felice di offrirle a lui. Tu non sai cosa egli possa farne, ma sarai disposto a scoprirlo, se sarai prima disposto a percepire ciò che tu ne hai fatto. 6. In un modo o nell'altro, ogni relazione che l'ego fa è basata sull'idea che sacrificando se stesso, essa diventa più grande. Il sacrificio che esso vede come purificazione è in realtà la radice del suo crudele risentimento. Perché preferirebbe attaccare direttamente ed evitare di rimandare ciò che vuole veramente. Tuttavia, l'ego riconosce la realtà per come la vede e riconosce che nessuno può interpretare come amore l'attacco diretto. Tuttavia, rendere colpevole è un attacco diretto, anche se non sembra esserlo. Perché coloro che si sentono in colpa si aspettano l'attacco e avendolo chiesto ne sono attratti. 7. In queste relazioni folli l'attrattiva di ciò che non vuoi sembra molto più forte dell'attrattiva di ciò che vuoi, perché ciascuno pensa di aver sacrificato qualcosa per l'altro e lo odia per questo. Tuttavia questo è ciò che pensa di volere. Non ama affatto l'altro, semplicemente crede di amare il sacrificio e per questo sacrificio che esige da se stesso, esige che anche l'altro accetti colpa e sacrificio. Il perdono diventa impossibile perché l'ego crede che perdonare un altro significhi perderlo. È solo con l'attacco senza perdono che l'ego può assicurare la colpa che tiene insieme tutte le sue relazioni. 8. Tuttavia, sembra solo che esse stiano insieme, perché le relazioni per l'ego significano solo che i corpi stanno insieme. È sempre questo che l'ego esige, e non si cura di dove vada la mente o cosa pensi, perché ciò non sembra importante. Finché il corpo è lì per ricevere il suo sacrificio, è contento. Per l'ego la mente è personale e solo il corpo può essere condiviso. Le idee sono fondamentalmente irrilevanti, eccetto quando portano il corpo di un altro più vicino o più lontano. Ed è in questi termini che esso valuta le idee come buone o cattive. Ciò che rende un altro colpevole e lo tiene a sé tramite la colpa è buono. Ciò che lo libera dalla colpa è cattivo perché non crederà più che i corpi comunichino e così sarà svanito. 9. La sofferenza e il sacrificio sono i doni coi quali l'ego vuole benedire tutte le unioni. E coloro che sono uniti al suo altare accettano la sofferenza e il sacrificio come prezzo dell'unione. Nelle loro alleanze rabbiose, nate dalla paura della solitudine e tuttavia dedite alla continuazione della solitudine, ciascuno cerca sollievo dalla colpa accrescendola nell'altro. Perché ciascuno crede che questo diminuisca la colpa in lui. L'altro sembra sempre che lo stia attaccando e ferendo, forse in modi sottili, forse inconsciamente, ma mai senza esigere sacrificio. La furia di coloro che sono uniti all'altare dell'ego supera di gran lunga la tua consapevolezza di essa. Perché non ti rendi conto di ciò che l'ego vuole veramente. X. Ogni qualvolta sei arrabbiato, puoi stare certo che hai fomentato una relazione speciale che l'ego ha benedetto, perché la rabbia è la sua benedizione. La rabbia assume molte forme, ma non può ingannare a lungo coloro che vogliono imparare che l'amore non comporta alcuna colpa. E che ciò che comporta colpa non può essere amore e deve essere rabbia. Ogni forma di rabbia non è altro che un tentativo di far sentire colpevole qualcuno. E questo tentativo è l'unico fondamento che l'ego accetta per le relazioni speciali. La colpa è l'unico bisogno che l'ego ha, e finché ti identificherai con esso, la colpa rimarrà la sua attrattiva. Tuttavia ricorda questo: essere con un corpo non è comunicazione. E se pensi che lo sia, ti sentirai in colpa riguardo alla comunicazione e avrai paura ad udire lo Spirito Santo in quanto riconoscerai nella sua voce il tuo stesso bisogno di comunicare. XI. Lo Spirito Santo non può insegnare per mezzo della paura. E come può comunicare con te finché crederai che comunicare è isolarti? È chiaramente folle credere che comunicando sarai abbandonato, e tuttavia molti lo credono, perché pensano che la loro mente debba essere tenuta separata o la perderanno, ma se i loro corpi sono insieme, la loro mente continua ad appartenere loro. L'unione dei corpi diventa così il modo in cui tengono separate le menti, perché i corpi non possono perdonare, essi possono fare solo ciò che la mente detta. 12. L'illusione di autonomia del corpo e la sua capacità di vincere la solitudine non sono che lo stratagemma del piano dell'ego per stabilire la propria autonomia. Finché crederai che essere con un corpo significa aver compagnia, sarai costretto a cercare di tenere tuo fratello nel corpo per mezzo della colpa. E vedrai sicurezza nella colpa e pericolo nella comunicazione. Perché l'ego insegnerà sempre che la solitudine è risolta dalla colpa. E che la comunicazione è causa della solitudine. E nonostante l'evidente follia di questa lezione, molti l'hanno imparata. XIII. Il perdono sta nella comunicazione proprio come la dannazione sta nella colpa. La funzione educativa dello Spirito Santo è di insegnare a chi crede che la comunicazione sia dannazione, che la comunicazione è salvezza. E lo farà. Perché il potere di Dio in lui e in te è unito in una relazione reale così santa e così forte che può vincere anche questo senza paura. 14. È attraverso l'istante santo che si compie ciò che sembra impossibile, rendendo evidente che non è impossibile. Nell'istante santo la colpa non conserva alcuna attrattiva, dato che la comunicazione è stata ripristinata, e la colpa, il cui unico scopo di interrompere la comunicazione, qui non ha alcuna funzione. Qui non c'è simulazione e nessun pensiero personale. La disponibilità è a comunicare attrae a sé la comunicazione e sconfigge completamente la solitudine. Qui c'è completo perdono, perché non c'è alcun desiderio di escludere alcuno dalla tua completezza, e non subitaneo il riconoscimento del valore della sua parte in essa. Nella protezione della tua interezza tutti sono invitati e benvenuti. E comprendi che la tua interezza viene da Dio, il cui unico bisogno è che tu sia completo. Perché la tua interezza ti rende suo nella tua consapevolezza. Ed è qui che fai l'esperienza di te stesso come sei stato creato e come sei. Ottavo. La sola relazione reale. 1. L'istante santo non sostituisce il bisogno di imparare, perché lo Spirito Santo non deve lasciarti come tuo insegnante finché l'istante santo non si sarà esteso ben oltre il tempo. Per un compito di insegnamento come il suo, deve usare ogni cosa in questo mondo per la tua liberazione. Deve approfittare di qualunque segnale o indicazione della tua disponibilità di imparare da lui cosa deve essere la verità. È pronto a utilizzare qualunque cosa tu gli offri in favore di ciò. La sua cura e preoccupazione per te sono illimitate. Davanti alla tua paura del perdono, che percepisce così chiaramente, come sa che il perdono è liberazione, ti insegnerà a ricordare che il perdono non è perdita, ma la tua salvezza, e che nel perdono totale, nel quale riconoscerai che non c'è niente da perdonare, sarà completamente assolto. Due. Ascoltalo con gioia e impara da lui che non hai alcun bisogno di relazioni speciali. Non cerchi in esse che ciò che hai gettato via, e attraverso di esse non imparerai mai il valore di ciò che hai messo da parte, ma che ancora desideri con tutto il cuore. Uniamoci nel far diventare l'istante santo tutto ciò che esiste, desiderando che esso sia tutto ciò che esiste. Il Figlio di Dio ha un bisogno così grande della tua disponibilità ad impegnarti per questo, che non puoi concepire un bisogno così grande. Guarda l'unico bisogno che Dio e suo Figlio condividono e che vogliono soddisfare insieme. Non sei solo in questo. La volontà delle tue creazioni ti invita perché tu condivida la tua volontà con esse. Volgiti quindi in pace dalla colpa a Dio e a loro. Relazionati unicamente con ciò che non ti lascerà mai e ciò che non potrà mai lasciare, la solitudine del Figlio di Dio e la solitudine di suo Padre. Non rifiutare la consapevolezza della tua completezza e non cercare di ripristinarla da solo. Non aver paura di lasciare la tua redenzione nelle mani dell'amore del tuo Redentore. Non ti tradirà perché viene da colui che non può tradire. Accetta il tuo senso di fallimento come nient'altro che un errore su chi sei. Perché il santo che ospita Dio è oltre il fallimento e nulla di ciò che vuole può essere negato. Sei per sempre in una relazione così santa da richiamare ciascuno a sfuggire la solitudine e a unirsi a te nel suo amore, nel tuo amore. E tutti devono cercare il luogo dove sei e lì trovarti. Pensa solo per un istante a questo. Dio ti ha dato la figliolanza per assicurare la tua creazione perfetta. Questo è stato il suo dono, perché così come egli non si è negato a te, non ha negato la sua creazione. Tutto ciò che è mai stato creato è tuo. Le tue relazioni sono con l'universo, e questo universo, essendo di Dio, va ben al di là dell'insignificante somma di tutti i corpi separati che percepisci. Perché tutte le sue parti sono unite in Dio attraverso Cristo, dove diventano simili a loro Padre. Cristo non conosce separazione da suo Padre, che è la sua unica relazione, nella quale egli dà come suo Padre gli dà. 5. Lo Spirito Santo è il tentativo di Dio di liberarti da ciò che egli non comprende, e grazie alla fonte del tentativo avrà successo. Lo Spirito Santo ti chiede di rispondere come fa Dio, perché egli ti vuole insegnare ciò che non comprendi. Dio risponderà a ogni bisogno, qualunque forma assuma. E così egli tiene aperto questo canale perché tu riceva la sua comunicazione e lui la tua. Dio non capisce il tuo problema di comunicazione perché non lo condivide con te. Sei solo tu che lo credi comprensibile. Lo Spirito Santo sa che non è comprensibile e tuttavia lo comprende perché lo hai fatto tu. 6. Solo nello Spirito Santo c'è la consapevolezza di ciò che Dio non può sapere e di ciò che non comprendi. È la sua santa funzione di accettarli entrambi e, eliminando ogni elemento di disaccordo, unirli in una cosa sola. Lo farà perché questa è la sua funzione. Lascia quindi ciò che ti sembra impossibile a colui che sa che deve essere possibile perché è la volontà di Dio. E permetti a colui il cui insegnamento è solo di Dio di insegnarti il solo significato delle relazioni. Perché Dio ha creato la sola relazione che abbia significato e che è la sua relazione con te. Nono. l'istante santo e l'attrattiva di Dio. 1. Come l'ego vuole limitare la percezione dei tuoi fratelli al corpo, così lo Spirito Santo vuol liberare la tua visione e ti farà vedere i grandi raggi risplendere da loro, talmente illimitati da arrivare a Dio. È questo passaggio che porta alla visione che si compie nell'istante santo. Tuttavia, è indispensabile che impari proprio ciò che questo passaggio implica, in modo da essere disposto a renderlo permanente. Data questa disponibilità, non ti lascerà, perché è permanente. Quando l'avrai accettato come l'unica percezione che vuoi, verrà tradotto in conoscenza dalla parte che Dio stesso gioca nell'espiazione, perché è l'unico passo in essa che egli comprenda. Quindi in questo non ci sarà ritardo quando sarai pronto per essa. Dio è pronto adesso. Ma tu non lo sei. 2. Il nostro compito non è che continuare il più velocemente possibile il processo necessario di guardare direttamente l'interferenza e vederla esattamente com'è. Perché è impossibile riconoscere come completamente privo di gratificazione ciò che pensi di volere. Il corpo è il simbolo dell'ego, come l'ego è il simbolo della separazione, ed entrambi non sono che tentativi di limitare la comunicazione. E di conseguenza di renderla impossibile. Perché per avere significato la comunicazione deve essere illimitata e privata di significato non ti soddisferà completamente. Tuttavia rimane l'unico mezzo col quale puoi stabilire delle relazioni reali che non hanno limiti, essendo state stabilite da Dio. 3. Nell'istante santo nel quale i grandi raggi sostituiscono il corpo nella consapevolezza, ti è dato il riconoscimento delle relazioni senza limiti, ma per vedere ciò è necessario rinunciare a ogni modo in cui l'ego usa il corpo e accettare il fatto che l'ego non ha uno scopo che tu voglia condividere. Perché l'ego vuol limitare ciascuno a un corpo per i suoi scopi, e finché penserai che abbia uno scopo, sceglierai di utilizzare i mezzi coi quali cerca di trasformare il suo scopo in risultati. Ciò non si compirà mai, tuttavia avrai sicuramente riconosciuto che l'ego, i cui scopi sono comunque irraggiungibili, lotterà per essi con tutta la sua potenza e lo farà con la forza che tu gli hai dato. È impossibile dividere la tua forza tra cielo e inferno, Dio e l'ego, e liberare il tuo potere di creare, che è l'unico scopo per il quale ti è stato dato. L'amore produrrà sempre espansione. I limiti sono richiesti dall'ego e rappresentano la sua esigenza di rendere piccoli e inefficaci. Limita ciò che vedi di un fratello al suo corpo, cosa che farai finché non lo libererai da esso, e avrai negato il suo dono per te. Il suo corpo non lo può dare, e non cercarlo attraverso il tuo. Tra le vostre menti, tuttavia, c'è già continuità. E la loro unione deve essere solo accettata e la solitudine svanirà in cielo. Cinque. Se soltanto permettessi allo Spirito Santo di parlarti dell'amore di Dio per te e del bisogno che le tue creazioni hanno di essere per sempre con te, sentiresti l'attrattiva dell'Eterno. Nessuno può udirlo parlare di ciò e rimanere a lungo disposto a indugiare qui. Perché è tua volontà essere in cielo, dove sei completo e tranquillo, in una relazione così sicura e amorevole che ogni limite è impossibile. Non vuoi forse cambiare le tue piccole relazioni con questo? Perché il corpo è piccolo e limitato, e solo coloro che vuoi vedere senza i limiti che l'ego vuole imporre loro possono offrirti il dono della libertà. Sei. Tu non puoi concepire i limiti che hai posto alla tua percezione e non hai idea di tutta la bellezza che puoi vedere. Ma ricordati questo, l'attrattiva della colpa si oppone all'attrattiva di Dio. La sua attrattiva per te rimane illimitata, ma siccome il tuo potere, essendo il suo, è grande come il suo, puoi voltare le spalle all'amore. Ciò che investi nella colpa lo sottrai a Dio e la tua vista diventa debole, oscura e limitata perché hai tentato di separare il padre dal figlio e di limitare la loro comunicazione. Non cercare l'espiazione in un'ulteriore separazione e non limitare la tua visione del figlio di Dio a ciò che interferisce con la sua liberazione a ciò che lo Spirito Santo deve disfare per renderlo libero, perché il suo credere nei limiti lo ha imprigionato. 7. Quando il corpo cesserà di attrarti e quando non gli darai valore come mezzo per ottenere qualcosa, allora non ci sarà interferenza nella comunicazione e i tuoi pensieri saranno liberi come quelli di Dio. Quando permetterai allo Spirito Santo di insegnarti come usare il corpo solo allo scopo di comunicare e rinuncerai ad usarlo per la separazione e l'attacco che l'ego vede in esso, imparerai che non hai alcun bisogno di un corpo. Nell'istante santo non ci sono corpi e provi solo l'attrattiva di Dio. Accettandola in divisa, ti unisci interamente a Lui e in un istante, interamente a Lui in un istante, poiché non porrai alcun limite alla tua unione con Lui. La realtà di questa relazione diventerà la sola verità che potrai mai volere, e tutta la verità è qui. Decimo. Il tempo della rinascita. 1. È in tuo potere, nel tempo, di procrastinare la perfetta unione del padre e del figlio, perché in questo mondo l'attrattiva della colpa si interpone tra loro. Né il tempo né le stagioni significano niente nell'eternità, ma ecco la funzione dello Spirito Santo di usarle entrambe, anche se non come le usa l'ego. Questa è la stagione in cui si celebra la mia nascita nel mondo. Tuttavia non sai come farlo. Permetti che lo Spirito Santo te lo insegni e permettimi di celebrare la tua nascita attraverso di lui. Il solo dono che posso accettare da te è il dono che io ti ho dato. Liberami mentre scelgo la tua liberazione. Celebriamo insieme il tempo di Cristo perché non ha significato se siamo separati. 2. L'istante santo è veramente il tempo di Cristo. Perché in questo istante liberatorio nessuna colpa è posta sul Figlio di Dio e il suo potere illimitato gli è così restituito. Quale altro dono puoi offrirmi quando scelgo di offrirti solo questo? E vedere me e vedermi in ognuno e offrire a ciascuno il dono che mi offri. Sono altrettanto incapace di ricevere il sacrificio come lo è Dio, e ogni sacrificio che chiedi a te stesso lo chiedi a me. Impara ora che ogni genere di sacrificio non è altro che una limitazione imposta al dare. E con questa limitazione limiti la tua accettazione del dono che ti offro. 3. Noi che siamo una cosa sola, non possiamo dare separatamente. Quando sarai disposto ad accettare la nostra relazione come reale, la colpa non avrà più attrattiva per te, perché nella nostra unione accetterai tutti i nostri fratelli. Sono nato per dare unicamente il dono dell'unione. Dammelo, così che tu possa averlo. Il tempo di Cristo è il tempo designato al dono della libertà offerto a tutti, e accettandolo lo offri a tutti. 4. È in tuo potere rendere santa questa stagione, perché è in tuo potere far sì che il tempo di Cristo sia ora. È possibile far tutto questo immediatamente, poiché non è necessario che un cambiamento di percorso. Non è necessario che un cambiamento di percezione, perché non hai fatto che un solo errore. Sembrano essere molti, ma è sempre lo stesso, perché sebbene l'ego assuma molte forme, è sempre la stessa idea. Ciò che non è amore è sempre paura e nient'altro. 5. Non è necessario seguire la paura in tutti i tortuosi meandri sotterranei in cui si nasconde e si cela nell'oscurità, per emergere in forme alquanto differenti da ciò che è. Tuttavia, è necessario esaminare ciascuna di esse fin tanto che vuoi conservare il principio che le governa tutte. Quando sarai disposto a considerarle non come separate, ma come manifestazioni differenti della stessa idea, un'idea che non vuoi, scompariranno. L'idea è semplicemente questa: credi sia possibile ospitare l'ego o essere ostaggio di Dio? Questa è la scelta che pensi di avere e la decisione che credi di dover prendere. Non vedi alternative perché non puoi accettare il fatto che il sacrificio non porta niente. Il sacrificio è così essenziale al tuo sistema di pensiero che la salvezza senza sacrificio non significa niente per te. La tua confusione tra sacrificio e amore è così profonda che non puoi concepire amore senza sacrificio. Ed è questo che devi vedere. Il sacrificio è attacco, non amore. Se accetterai questa sola idea, la tua paura dell'amore svanirà. La colpa non può perdurare quando l'idea di sacrificio sarà stata eliminata. Perché se c'è sacrificio, qualcuno deve pagare e qualcuno ottenere. E la sola domanda che rimane è quant'è il prezzo e per ottenere cosa. Sei. Come colui che ospita l'ego? Credi di poter dar via tutta la tua colpa ogni volta che vuoi e così acquistare la pace. E non ti sembra di essere tu a pagare, mentre è ovvio che l'ego ti chiede un pagamento. Non sembra mai che lo esiga da te. Non sei disposto a riconoscere che l'ego che tu hai invitato tradisce solo coloro che pensano di ospitarlo. L'ego non ti permetterà mai di percepirlo, dato che questo riconoscimento lo renderebbe senza dimora. Perché quando il riconoscimento emerge chiaramente, non sarai ingannato da nessuna forma che l'ego assuma per proteggersi alla tua vista. Ogni forma verrà riconosciuta come nient'altro che una copertura per l'unica idea che si nasconde dietro ciascuna di esse, che l'amore esiga sacrificio, e sia quindi inseparabile dall'attacco e dalla paura, e che la colpa sia il prezzo dell'amore che va pagata con la paura, che va pagato con la paura. 7. Quanto è diventato terribile quindi Dio per te? E che grande sacrificio credi che esiga il suo amore? Perché l'amore totale esigerà il sacrificio totale. E così l'ego sembra chiederti meno di quanto chieda Dio. E dei due è giudicato il male minore. Uno da temere un po', forse, ma l'altro da distruggere. Perché vedi l'amore come distruttivo e la tua unica domanda è chi debba essere distrutto, tu o un altro? Cerchi la risposta a questa domanda nelle tue relazioni speciali, nelle quali ti sembra di essere in parte sia distruttore che distrutto, ma incapace di essere completamente l'uno o l'altro. E questo pensi che ti salvi da Dio, il cui amore totale ti distruggerebbe completamente. 8. Pensi che tutti al di fuori di te esigano il tuo sacrificio, ma non vedi che solo tu esigi il sacrificio e solo di te stesso. Tuttavia la richiesta di sacrificio è così selvaggia e paurosa che non puoi accettarla, dov'è? Il prezzo reale che viene dal non accettare ciò che è stato così grande, che hai rinunciato a Dio piuttosto che guardarlo. Perché se Dio ti chiedesse il sacrificio totale, sembrerebbe più sicuro proiettarlo fuori lontano da te e non ospitarlo. A lui hai imputato il tradimento dell'ego, invitandolo a prendere il suo posto per proteggerti da lui. E non riconosci che ciò che hai invitato a entrare che ti distruggerà e che esige il tuo sacrificio totale. Nessun sacrificio parziale soddisferà questo ospite selvaggio, perché è un invasore che sembra solo offrire gentilezza, ma sempre per rendere il sacrificio completo. 9. Non avrai successo nell'essere parzialmente ostaggio dell'ego, perché esso non mantiene alcun patto e non ti lascerà niente. Ne puoi ospitarlo parzialmente. Devi scegliere tra libertà totale e totale schiavitù, perché non ci sono altre alternative che queste. Hai tentato molti compromessi nel tentativo di evitare di riconoscere la sola decisione che devi prendere, e tuttavia sarà il riconoscimento della decisione così com'è a rendere la decisione facile. Essendo di Dio, la salvezza è semplice e quindi molto facile da comprendere. Non cercare di proiettarla via da te e di vederla all'esterno. In te ci sono sia la domanda che la risposta, la richiesta di sacrificio e la pace di Dio. 11. Il Natale come fine del sacrificio. 1. Non aver paura di riconoscere che l'intera idea del sacrificio è solamente una tua invenzione, e non cercare sicurezza cercando di proteggerti da dove non c'è. I tuoi fratelli e tuo padre sono diventati temibili per te e tu vorresti contrattare con loro per avere alcune relazioni speciali nelle quali pensi di vedere alcuni pezzetti di sicurezza. Non cercare più di tener separati i tuoi pensieri e il pensiero che ti è stato dato. Quando questi vengono uniti e percepiti dove sono, la scelta tra essi non è niente più di un dolce risveglio. Tanto semplice come aprire gli occhi alla luce del giorno quando non hai più bisogno di dormire. 2. Il segno del Natale è una stella, una luce nell'oscurità. Non vederla fuori di te, ma splendente nel cielo interiore, accettala come segno che il tempo di Cristo è venuto. Egli viene senza esigere nulla, non chiede alcun sacrificio, di niente e di nessuno. Alla sua presenza l'intera idea di sacrificio perde ogni significato, perché egli è colui che ospita Dio. E tu non devi fare altro che invitare colui che è già lì, riconoscendo che il suo ospite è uno. E nessun pensiero estraneo alla sua unità può dimorare lì con lui. L'amore deve essere totale per dargli il benvenuto, perché la presenza della santità crea la santità che la circonda. Nessuna paura può toccare l'ospite che culla Dio nel tempo di Cristo, perché l'ospite è santo come la perfetta innocenza che gli protegge e il cui potere lo protegge. 3. Questo Natale dai allo Spirito Santo tutto ciò che ti ferisce. Permettiti di essere completamente guarito così che ti possa unire a lui nella guarigione e celebriamo insieme la nostra liberazione liberando tutti con noi. Non lasciarti nulla alle spalle perché la liberazione è totale e quando l'avrai accettata con me la darai con me. Ogni dolore, sacrificio e piccolezza scompariranno nella nostra relazione che è innocente come la relazione con nostro padre e altrettanto potente. Il dolore verrà portato a noi e scomparirà in nostra presenza. E senza dolore non può esserci sacrificio, e senza sacrificio lì deve esserci l'amore. 4. Tu, che credi che il sacrificio sia amore, devi imparare che il sacrificio è separazione dall'amore. Perché è certo che il sacrificio porta la colpa, come l'amore porta la pace. La colpa è la creazione del sacrificio. Come la pace è la condizione della consapevolezza della tua relazione con Dio. Attraverso la colpa escludi tuo padre e i tuoi fratelli da te. Attraverso la pace li inviti a tornare rendendoti conto che essi sono dove il tuo invito offre loro di essere. Ciò che escludi da te stesso sembra far paura perché gli conferisci paura e cerchi di gettarlo via nonostante sia parte di te. Chi può percepire una parte di se stesso come odiosa e vivere in pace dentro di sé? E chi può cercare di risolvere il conflitto tra cielo e inferno dentro di sé buttando fuori il cielo e dandogli gli attributi dell'inferno senza sentirsi solo e incompleto? 5. Finché percepirai il corpo come tua realtà, ti percepirai solo e deprivato. E ti percepirai anche come la vittima del sacrificio giustificato nel sacrificio degli altri. Perché chi può gettar via il cielo e il suo creatore senza un senso di sacrificio e di perdita? E chi può subire sacrificio e perdita senza cercare di ristabilirsi? Tuttavia, come puoi compiere ciò da solo, quando ciò su cui si basano i tuoi tentativi è il credere che nella realtà, è il credere nella realtà della privazione? La privazione genera attacco, essendo la credenza che l'attacco sia giustificato. Finché manterrai la privazione, l'attacco diventerà salvezza e il sacrificio amore. 6. Così avviene che in tutta la tua ricerca di amore cerchi il sacrificio e lo trovi. Tuttavia non trovi l'amore, è impossibile negare cos'è l'amore e pur tuttavia riconoscerlo. Il significato dell'amore sta in ciò che hai gettato fuori di te e non ha significato separato da te. È ciò che preferisci mantenere che non ha significato, mentre tutto ciò che vuoi tenere lontano ha in sé tutto il significato dell'universo e tiene insieme l'universo nel suo significato. Se l'universo non fosse unito in te, sarebbe separato da Dio, ed essere senza di lui è essere senza significato. 7. Nell'istante santo la condizione dell'amore è soddisfatta, perché le menti sono unite senza l'interferenza del corpo. E dove c'è comunicazione c'è pace. Il principe della pace è nato per ristabilire la condizione dell'amore insegnando che la comunicazione rimane ininterrotta anche se il corpo viene distrutto, a condizione che tu non veda il corpo come mezzo necessario alla comunicazione. E se capirai questa lezione ti renderai conto che sacrificare il corpo è sacrificare il nulla e che la comunicazione che deve essere della mente non può essere sacrificata. Dov'è dunque il sacrificio? La lezione per insegnare la quale sono nato e che voglio ancora insegnare a tutti i miei fratelli è che il sacrificio non è in alcun luogo e che l'amore è ovunque, perché la comunicazione abbraccia ogni cosa e nella pace che ristabilisce l'amore viene da sé. 8. Non permettere alla disperazione di oscurare la gioia del Natale, perché il tempo di Cristo non ha significato separato dalla gioia. Uniamoci nel celebrare la pace non chiedendo sacrifici a nessuno, perché così mi offri l'amore che io ti offro. Cosa può essere più gioioso che percepire che non siamo privati di nulla? Tale è il messaggio del tempo di Cristo che ti do così che tu possa darlo e restituirlo al Padre, che lo ha dato a me. Perché nel tempo di Cristo la comunicazione si ristabilisce ed egli si unisce a noi nella celebrazione della creazione di suo Figlio. 9. Dio offre ringraziamenti all'ospite santo che lo riceve e lo lascia entrare e dimorare dove egli vuole essere. E tramite il tuo benvenuto, egli ti dà il benvenuto entro se stesso, perché ciò che è contenuto in te, che gli dà il benvenuto, gli è restituito. E noi non celebriamo che la sua interezza mentre gli diamo il benvenuto dentro di noi. Coloro che ricevono il Padre sono uno con Lui, ospitando colui che li ha creati, e permettendogli di entrare, il ricordo del Padre entra con Lui, e con Lui essi ricordano la sola relazione che hanno mai avuta e che vogliono avere per sempre. Dieci. Questo è il tempo in cui un nuovo anno nascerà presto dal tempo di Cristo. Ho fede assoluta nel fatto che farai tutto ciò che vorrai compiere. Niente mancherà e tu renderai completo e non distruggerai. Di' quindi a tuo fratello: ti do allo Spirito Santo come parte di me stesso. So che sarai liberato, a meno che io non voglia usarti per imprigionare me stesso. Nel nome della mia libertà, scelgo la tua liberazione, perché riconosco che saremo liberati insieme. Così l'anno inizierà con gioia e libertà. C'è molto da fare e abbiamo procrastinato parecchio. Accetta l'istante santo mentre nasce quest'anno e prendi il tuo posto, lasciato vacante così a lungo, nel grande risveglio. Fa che quest'anno sia differente, rendendolo tutto uguale e permetti a tutte le tue relazioni di essere fatte sante per te. Questa è la nostra volontà. Amen.